www.redigio.it e la storia continua. Noi e gli animali, e i lupi assassini e i gatti mammoni. Continua dalla puntata precedente. È un santo in paradiso. Quando armi e palizzate non sono sufficienti, non resta che cercare aiuto da un santo a cui votarsi. E per avere protezione dei lupi la scelta è ampia, ben lungi dall'esaurirsi della sola figura che, per questa particolare grazia di Francesco d'Assisi, la cristianità dispone di una buona legione di santi antilupo, da Santa Radegonda di Poitiers, regina dei Franchi nel VI secolo, al beato Torello da Poppi, venerato nel Casentino nel XIII secolo, e da San Defendente, un nome, un programma, il cui culto è diffuso in Italia settentrionale dal XIV secolo, a San Giulio, cui è dedicata a metà del 400 un oratorio a Biella per questo scopo, a Santa Zita da Lucca, che nel 200 salva miracolosamente due donne sorprese da lupi in mezzo a un campo, e molti altri ancora. Nel IX secolo, in area bavarese, si suole invocare le protezioni di Dio e di San Martino sui cani, perché non vengono attaccati dai lupi. La serie degli interventi dei santi che miracolosamente salvano i cristiani assaliti dalle fiere alimenta non di rado l'iconografia. L'abate Poppone dell'XI secolo resuscita un pastore sbranato dai lupi e la sua impresa resta immortalata nello stemma della città di Stavelot presso Liegi. Santa Chiara, che ordina al lupo di riportare sano e salvo il bambino rapito alla madre, è il soggetto del XV secolo di una predella di Giovanni di Paolo. Beato Agostino Novello, 1309 a Siena, è dipinto da Simone Martini nell'atto di salvare un bimbo dalle fauci del lupo, e San Biagio, che ingiunge alla fiera predatrice di riportare il porcellino, unico sostentamento della povera vedova, compare in un dipinto di Sano di Pietro. Come il lupo, anche l'orso subisce nel Medioevo un processo di criminalizzazione e il primo cristianesimo lo identifica come strumento di martirio dei cristiani e questo lo fa assimilare all'epoca alle tigri e ai leoni, suoi compagni nei sanguinosi spettacoli circensi, prima che l'età di mezzo lo accomuni invece, altrettanto significativamente, ai cinghiali e ai lupi. Un buon orso. Tuttavia, nel caso dell'orso, il percorso di nemico dell'uomo è solo apparentemente simile a quello del lupo, perché in realtà presenta difformità sostanziali dovute soprattutto alla constatazione di alcuni dati di fatto difficilmente controvertibili. Non si muove in branchi perché è un animale solitario. Di regola non attacca deliberatamente l'uomo se non è provocato. L'orso non è di per sé antropofago. E ancora una volta, la sua natura di predatore a metterlo in conflitto economico con l'uomo, nel momento in cui anche per l'orso si riduce lo spazio di sfruttamento del bosco e a fargli attribuire una patente di ferocia solo in parte giustificata. La scansione cronologica di questa mutazione è percepibile nel modo in cui viene raccontato il rapporto fra l'uomo e l'orso nelle vite degli eremiti della tarda antichità. Ben lungi dall'essere conflittuale, è di convivenza, quale pure non è pure di collaborazione e affetto. L'eremita Fiorenzo, che maledice a morte chi gli ha ammazzato l'amato orso, ma con l'aumentato sfruttamento delle risorse naturali, chiunque si frapponga fra l'uomo e la natura, da usare è un nemico. E allora ecco che nella vita di San Giovanni Gualberto, fondatore di Vallombrosa, riferita nella seconda metà dell'undicesimo secolo, a coloro che si lamenta perché l'orso gli fa strage di bestiame, e il santo non risponde altro se non un drastico vai e ammazzalo. A ulteriore svantaggio dell'orso, nell'ascesa della scala di nemico dell'uomo, gioca anche un altro fatto. Diversamente da quella del lupo, la carne dell'orso è commestibile. Sarà anche indigesta, come nota anche il Platina, e moralmente pericolosa perché induce alla libidine, come deplora Hildegarda de Bingen. Ma è un fatto che essa compare nelle mense dei signori e su quella degli ecclesiastici e che nel 300 viene venduta nei mercati cittadini. Anzi, è considerata talmente pregiata da far parte delle regalie che gli uomini devono ai loro signori. Nel 200 la gente di Roviano, nel Lazio, deve portare al vescovo il capo, una coscia e le zampe di ogni orso battuto. E il vescovo di Pistoia può reclamare il capo del primo orso ucciso a Sambuca Pistoiese, se è femmina una spalla. A metà 400 un orso fa parte dei tributi che a ogni Natale vengono presentati agli estensi. Fiere amiche. Ha un rapporto così visceralmente conflittuale fra l'uomo e gli animali selvaggi, fa tuttavia da contrappunto l'elaborazione di una serie di leggende che presentano l'animale in chiave positiva. La storia del lupo, che riconduce in patria il nonno di Paolo Diacono, altro non è se non la sopravvivenza nel rapporto dell'antica religione lombarda con gli animali totemici. Per i Longobardi, che venerano a lungo il cinghiale e la vipera, proprio il lupo subentra infatti all'orso quale animale totemico in questa etnia, con una conversione che inserisce gli antichi vinili nel contesto delle divinità animali indoeuropee, con le quali si identificano i popoli guerrieri. Ma anche la geografia cristiana sembra risentire di questa struttura mitica. Sono i lupi a guidare, con un episodio strutturalmente identico a quello narrato da Paolo Diacono, la sceta Triviero, che ha perduto la strada nella foresta. Nella vita dell'eremita Severino, VI secolo, un gruppo di persone sfida le montagne innevate, per rendere omaggio al pio uomo, e quando i viaggiatori si perdono e sono in pericolo di vita, compare un orso, miracolosamente risvegliatosi dal letargo, che li guida alla dimora di Severino e poi scompare. Direttamente erede della tradizione degli auguri classici è invece l'aquila, che appare in visione alla madre incinta del futuro santo, come nella vita di Sant'Eligio di Noyon. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.